banana. 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 Banana.
Mana. Mana 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 da 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 Ascolta Radiazione.
Radiazione.
Ascolta anche tu Radiazione. Fatti contaminare da Radiazione.
Eccoci qua e benvenuti a una nuova rassegna stampa qui su radiazione.info. Benvenuti e benvenute, oggi venerdì 10 aprile, 9:14 minuti, quasi 15.
No, 15.
E dopo le mobilitazioni dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici che ci chiedevano che fine aveva fatto il mio co-conduttore,
oggi si è svegliato.
Grande! E siamo tornati di nuovo in due e arriviamo subito da voi per le notizie che provengono dalla nostra ridente cittadina, per poi, come di consueto, passare alle notizie nazionali e internazionali. Rimanete in ascolto, non cambiate canale. Iniziamo allora con una notizia rivolta principalmente a studenti, pendolari, lavoratori che abitualmente prendono il treno, perché oggi è stato indetto uno sciopero nazionale dei ferrovieri della società privata Nuovo Trasporti Viaggiatori, indetto da la maggior parte delle sigle sindacali. E per questo motivo scioperano anche i 20 giovani di Casa Italo, che si trova anche nelle stazioni di Venezia, Mestre e Padova, nonché i macchinisti e il personale viaggiante dei treni che viaggiano sul percorso Venezia-Padova, Bologna-Firenze e Roma-Ostiense. Da il sito del Mattino, quindi continuiamo a darvi questa notizia dello sciopero, che dice che era stato indetto per tutta la giornata di oggi, venerdì 10 aprile, ma dopo le osservazioni effettuate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, la mobilitazione è stata ristretta dalle 10 alle 17.59, ossia solo per 8 ore consecutive. Quindi non sono a rischio tutti e 5 gli Italo giornalieri diretti a Roma, più altrettanto il ritorno. Comunque sul sito di Italo si possono consultare i treni garantiti e quelli no. È la prima volta che i lavoratori di Nuovo Trasporti Viaggiatori incrociano le braccia, spiega Simonaggio della FILT CGL. L'amministratore delegato Cattaneo ha comunicato di voler lasciare a casa 246 giovani, tra cui tanti laureati, su 943. In pratica vuole tagliare il 25% della forza lavoro. A questo punto non si potrà parlare mai di piano di rilancio dell'azienda creata da Montezemolo, della Valle Punzo e quindi tutta la borghesia di centrosinistra italiana in pompa magna. Come mai, poi continua la CGL, NTV non vuole accettare la nostra proposta dei contratti di solidarietà? Durante lo sciopero saranno effettuati presidi nelle stazioni di Padova, Mestre e Venezia, mentre proprio a Santa Lucia si terrà una conferenza stampa alle 10.30. Per cui lavoratori, studenti, pendolari, se trovate i presidi dei lavoratori Italo a Padova, Mestre o Venezia, solidarizzate con loro, anche se per oggi creeranno qualche difficoltà, perché il padrone è il nostro nemico principale e non sono gli altri lavoratori.
Sì, non credo che le difficoltà le troveranno i pendolari, dato non so quanti pendolari abbiano i soldi per permettersi un viaggio Italo Roma a Padova.
È vero anche questo, ma non considerare che Italo spesso costa molto meno
di Trenitalia,
che
di sicuro.
Trenitalia.
Di una freccia, sì, di sicuro.
You must know my mind. You Everglades.
What do you want with me?
Come in.
What do you want?
Let's do the African twist.
Okay, babe, come on, what?
Wait a minute, hold it, hold it. Now, I didn't say do the horse. I said do the African twist.
Okay, babe, I got you.
Say what? You with the skinny legs, then come here, come here.
Yeah.
Come on, come on. Come on up close to me like Joe Tex and your old breeze to myself.
E per tutti, rimanendo sempre nell'argomento pendolari, per tutti quei pendolari di Padova che dalla stazione andavano verso Viale Codalunga per andare a Olmaldura oppure in qualche altra scuola superiore di Padova, come non può rimanere nel cuore quella agenzia ICA che passa, in cui passavate davanti ogni giorno? Ebbene, il questore, 15 giorni di chiusura alla sala scommesse in stazione. Il provvedimento sanziona il fatto che la settimana scorsa uno spacciatore vi si era rifugiato per sfuggire ai carabinieri, come se fosse una chiesa in pratica. E il 28 aprile c'è lo sfratto.
Un luogo neutro.
Un luogo neutro. Il questore ha disposto la chiusura per 15 giorni per la sala scommesse nel piazzale della stazione a Padova. Il provvedimento va a sanzionare il fatto che la settimana scorsa, appunto, uno spacciatore vi si era rifugiato per sfuggire ai carabinieri. E chissà che fine ha fatto questo piccolo spacciatore che si era rifugiato. Avrà trovato il conforto? Non di Dio, del denaro. Poiché il 28 aprile scatterà lo sfratto, per questo esercizio si tratta di fatto della chiusura definitiva. E verrà chiuso definitivamente. A me già piange il cuore, non so a tutti gli altri pendolari. Piccola, breve e concisa notizia per sdrammatizzare un po' la giornata di oggi. Restiamo nella nostra ridente città e ovviamente andiamo dalla nostra ridente giunta comunale perché il comune si tiene, secondo questo articolo, le società top. Andiamo a vedere cosa significa. L'amministrazione conferma la partecipazione di APS, Interporto, ERA e MAP. Restano in carico a Palazzo Moroni anche l'aeroporto civile e Banca Etica, ma con quote simboliche. Andiamo a leggere questo piccolo articolo, che tanto piccolo non è. Sì alla razionalizzazione, ma per il momento nessuna nuova dismissione delle partecipate controllate dal comune. A metterlo nero su bianco è l'amministrazione Bitonci, che la settimana scorsa ha pubblicato il piano di razionalizzazione delle società partecipate. Piano previsto da una legge ad hoc del governo Renzi, approvata lo scorso 23 dicembre. Da Roma, infatti, arriva ai comuni una richiesta ben precisa: liberarsi il più possibile delle partecipazioni all'interno di questa o quella società. Come prima cosa, nella relazione si risponde ad una domanda che molto spesso è rimasta senza risposta. Quante società vedono la partecipazione di Palazzo Moroni? In totale, al 31 marzo, sono 11. Nello specifico si tratta di APS Holding SPA, trasporto pubblico, farmacie comunali di Padova SPA, quasi interamente privatizzate in una decina di anni fa, no, sì, e ti pareva, finanziare APS SPA, la cassaforte del comune, aeroporto civile di Padova SPA in liquidazione, Banca Popolare Etica, consorzio ZIP si occupa della gestione della zona industriale e non è una società ma un ente economico, Fiera Immobiliare di Padova SPA gestisce i padiglioni della fiera, Interporto Padova SPA logistica, Mercato Agroalimentare di Padova, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo ed ERA SPA Multility, qua ho sbagliato a scrivere, che gestisce i servizi di igiene urbana, acqua e gas. A fare chiarezza sul futuro del comune all'interno di questa società provvede direttamente il sindaco Massimo Bitonci, che nella sua relazione spiega che l'amministrazione ha già intrapreso numerose azioni nello spirito delle norme previste dalla legge. Si fa presente inoltre che il comune di Padova detiene un numero limitato di partecipazioni in società nelle quali, tra l'altro, il numero degli amministratori e del loro compenso sono piuttosto contenuti. Né vi sono preoccupazioni su eventuali ricadute negative sul bilancio comunale. Si ritiene infatti, spiega ancora il primo cittadino, di aver risolto la situazione di passività di APS Holding con la fusione con Bus Italia. Ci credo, Bus Italia aveva un'entrata di 3 milioni all'anno, mentre APS Holding aveva un buco di 3 milioni, quindi 3 più meno 3 fa 0. Ci sono riusciti, bravi, complimenti. Andiamo avanti, prevedendo per il futuro bilanci chiusi in attivo per quanto riguarda Bus Italia Veneto. Ciò nonostante, si proseguirà nel corso dell'anno nel programma di razionalizzazione delle società partecipate. Per quel che riguarda Banca Etica, la partecipazione è esigua. Si spiega, per esempio, che questa favorisce l'attività creditizia nei confronti del sociale, dell'ambiente e della cultura. Quanto al Parco Scientifico Galileo, tra le altre cose, si specifica che la sua mission è coerente con il premio letterario Galileo promosso dal comune. E quindi, da quello che abbiamo capito, si chiede dal governo una privatizzazione di tutte praticamente ciò che ha il comune, comunque tenere delle quote simboliche che non servono a nulla, se non a spendere un pochino i soldi. Quindi continuare con la privatizzazione, ora chiesta anche dal governo, da anni chiesta dal governo, che comunque da anni viene portata avanti dal comune, nulla di nuovo sul fronte occidentale, è una piccola conferma di ciò che c'è sempre stato davanti agli occhi: privatizzazione, 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 che tanto le società privatizzate funzionano molto meglio di quelle pubbliche, e quindi vuoi un servizio, caro amico, vaffanculo. Con questa piccola notizia facciamo un attimo di pausa musicale e ci ritroviamo dopo.
Bentornati gentili ascoltatori e ascoltatrici, continuiamo con la cronaca padovana, con la cronaca locale, andando a leggere il volantino e l'appello di un importante appuntamento che si svolgerà domani, sabato 11 aprile, a partire dalle ore 15 in piazza Antenore, in centro a Padova, in cui si svolgerà un presidio di lotta, un presidio di denuncia, indetto dal Comitato di lotta per il diritto alla casa di Padova, in seguito alle violente cariche poliziesche di sabato scorso, durante un tentativo di occupazione di una palazzina universitaria in zona Cave a Chiesa Nuova a Padova. Radiazione, come sapete, ha dato ampio spazio ovviamente a questa notizia. Abbiamo seguito con i nostri microfoni la cronaca di quella grave giornata oltre ad aver continuato a farlo nei giorni successivi, sicuramente continueremo anche i prossimi giorni, iniziando da domani con la diretta dal presidio. Questa risposta è molto importante, una risposta immediata alla violenza della polizia e di come la giunta Bitonci ha deciso di gestire quello che è ormai un bisogno sempre più sentito da studenti, immigrati, lavoratori e proletari. Per l'occasione, allora, leggiamo questo testo che già da qualche giorno gira sui social network, come ho detto, scritto da il Comitato di Lotta per la Casa di Padova. I nostri bisogni non si possono reprimere. La cronaca dei fatti di sabato 4 aprile è semplice quanto brutale. Il Comitato di Lotta per la Casa si era dato appuntamento in via Tartaglia, davanti ad una palazzina di proprietà ESU, ente regionale per il diritto allo studio, sfitta da anni, con la volontà di occuparla per risolvere così la situazione emergenziale di una dozzina di famiglie, alcune da anni sotto sfratto e molte altre già senza casa. Una scelta, quella di occupare, di coraggio e autodeterminazione per riprendere in mano la propria esistenza e garantirsi un futuro.
Un immediato intervento della questura, con Digos, squadra mobile e reparti antisommossa della Celere, ha fatto precipitosamente degenerare la situazione. La polizia giunta in forze ha deliberatamente aggredito tutti i presenti, comprese famiglie con bambini, manganellando più volte chi ha cercato di fermarli. Un nostro militante è stato sbattuto a terra e ammanettato, mentre altri due attivisti hanno accusato dei malori. Il primo, gettato violentemente a terra da due agenti della Digos, ha perso i sensi ed è stato portato via in ambulanza. La seconda, una donna incinta, è stata ricoverata solo in seguito, verso sera, dopo un mancamento avuto a causa di tutta quella tensione accumulata a conclusione della giornata. La questura di Padova è stata poi autrice di una serie di trattamenti discriminatori nei confronti di diversi compagni stranieri, raggruppandoli al muro della chiesa della Cave come nei peggiori racconti dei rastrellamenti delle SS, separandoli dal resto dei presenti per presunti controlli dei documenti e portandoli in questura, dove molti hanno poi riferito di essere stati minacciati personalmente, con frasi del tenore di «non ti ritroviamo più il permesso di soggiorno», se intendevano continuare a frequentare le attività del comitato e del suo sportello antisfratto.
L'emergenza abitativa viene gestita come un problema di ordine pubblico da quelle stesse istituzioni che di fatto non vogliono assumersi realmente la responsabilità di dare delle risposte concrete alla situazione attuale. Non ci aspettavamo risposte da istituzioni che fanno vivere gli abitanti delle case popolari instabili, lasciate all'incuria e bisognosi di manutenzione. Da istituzioni che declinano il problema della casa parlando di degrado e di immigrati che rubano la casa agli italiani per nascondere quelle che sono le vere problematiche sociali, alle quali non vogliono e non sanno dare una risposta. Non le aspettavamo prima e dopo sabato scorso le aspettiamo ancora meno. Perché oltre alle persone che sono state ferite e altre che verranno denunciate, Il bilancio della giornata è stato quello di aver mobilitato quasi un centinaio di poliziotti, militarizzando un quartiere in modo da essere sicuri che uno stabile vuoto rimanesse tale. Uno stabile vuoto che non è diventato la casa di persone costrette a vivere in mezzo a una strada da un sistema che vede nel denaro la sua unica ragione sociale, ma è rimasto l'ennesimo tassello da tenere intoccato e pronto in attesa di tornare utile nel gioco speculativo di turno.
La violenza delle istituzioni, che abbiamo visto sabato per l'ennesima volta, porta con sé un segnale profondo. Chi lotta va fermato e punito. Vogliono dividerci e spaventarci, per farci accettare a testa bassa il presente di miseria e sfruttamento che è stato disposto per noi da chi sta al potere. Di fronte a una crisi che ha ormai del tutto smascherato da che parte sia schierata la classe politica, la rabbia popolare fa sempre più paura. Fanno paura le lotte dei lavoratori, degli studenti, dei territori e fanno paura anche le 80 persone che sono scese in strada a Padova quel pomeriggio per ribadire che occupare è giusto e necessario. Come fanno paura anche le persone che dai balconi si sono affacciate per esprimere solidarietà e vicinanza a quegli 80, accerchiati e picchiati dalla polizia. A loro vogliamo esprimere un sentito ringraziamento per il calore che hanno saputo donarci in quei momenti di tensione e li invitiamo a lottare con noi. Le problematiche sociali e umane che questo sistema classista produce non si risolvono con manganelli e denunce, e finché le cause che ci spingono a lottare continueranno a sussistere, la violenza di chi sta al potere non riuscirà mai a fermarci.
Per tutti questi motivi, sabato 11 aprile scenderemo in piazza per gridare forte che non ci faremo intimidire dalla violenza della polizia e che continueremo a lottare per appropriarci di quello di cui abbiamo bisogno, resistendo agli sfratti e occupando le case sfitte. Questo quindi il comunicato del Comitato di Lotta per la Casa di Padova, che invita tutti e tutte a scendere in piazza domani per denunciare alla cittadinanza, a tutti, quello che è avvenuto sabato scorso. Domani, sabato 11 aprile, perciò tutti e tutte in piazza, presidio dalle ore 15 in piazza Antenore.
E avrete sentito anche voi parlare oggi, anzi ieri e anche oggi, della strage a Milano, della sparatoria a Milano dentro il tribunale fallimentare dell'imprenditore che ha sparato e ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 2, poi un altro è morto sulle scale per infarto. E stava andando a... Non mi dispiace, ma questi nomi milanesi me li dimentico. Vidmercate, un paesino del genere, dove è stato fermato. Stava andando a cercare di ammazzare un'altra persona. E diciamo che questo... Non voglio più soffermarmi tanto sulla notizia, però... Sulle conseguenze di questa notizia, perché... Può essere vista, sì, da chi vuole vedere bene, di chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, come una, diciamo, un atto disperato e unico in sé, ma dall'altra parte anche delle conseguenze per quanto riguarda le stronzate che va avanti a sparare il PD e soprattutto il suo caro segretario Matteo Renzi, quando parla di ripresa economica, quando parla del fatto che l'Italia sta ritornando a regimi di PIL molto alti, si parla di 1,5, sì, ma sono sempre previsioni, nulla mai di tangibile, tutto ciò che invece è tangibile è piena merda, come la fiducia di Gennaro, oppure la nuova legge elettorale, il Jobs Act, andiamo avanti così, sono delle stronzate tanto per...
La buona scuola.
Sì, tanto per riempire la bocca e dire che qualcosa si è fatto, e se gli attacchi vanno avanti di 80 euro a manetta, 80 euro, 80 euro, 80 euro, chi li ha visti questi 80 euro? Forse sono viste più l'aumento della TASI a 153 e passa, quindi è un non nulla questi 80 euro, va bene. Fatto sta che appunto questa notizia, come stavo dicendo, porta delle conseguenze anche politiche, perché se si va avanti a dire che sì, c'è una ripresa, comunque è prevista una ripresa per quanto riguarda gli imprenditori, e poi qua in Veneto ogni settimana c'è almeno un suicidio per qualche motivazione economica, questo imprenditore va addirittura armato a uccidere, se l'ha anche preparata perché è entrata con un tesserino falso d'avvocato, va a uccidere il magistrato, i testimoni, questo dimostra soltanto che ovviamente la pace sociale che tanto si vuole è soltanto una mascherata, che la rabbia è tanta, che, come si può dire, la disperazione più che la rabbia è tanta, dato che uno se ne fotte anche delle proprie conseguenze, va a uccidere delle persone. E quindi questo lascia soltanto a vedere come l'Italia è messa, anche perché gli imprenditori ad ammazzarsi, a sparare, sono soprattutto quelli del nord-est, diciamo, le fabbriche, o comunque del nord, le fabbriche che dovrebbero produrre di più in questo paese, e lascia molto a desiderare questa situazione sociale ed economica che si prospetta ai nostri occhi. E diciamo, lascia intravedere quanto di falso ci sia nella notizia della ripresa economica, e quanto sia più propaganda che altro. perché loro parlano, ma di tangibile c'è soltanto il piombo, evidentemente, fino a questo punto. E andando avanti di stronzate, di ingiustizie sociali, di disperazione, di rabbia, potremmo parlare anche del caro De Gennaro. Eh? Passiamo subito a De Gennaro, così.
A Gianni?
Passiamo a Gianni. Perché, notizia di oggi, non lo so, credo, ma comunque scritta sul Gazzettino, giornale molto affidabile, ridente e rispettato del Nord-Est, viene appunto annunciato che il premier Matteo Renzi, anche se in ritardo, ha dato piena fiducia a De Gennaro, adesso a capo di Finmeccanica, quando successero i fatti appunto della Diaz e comunque del G8 di Genova, quei tre giorni,
era capo della polizia.
Esatto. E da quando è arrivata questa notizia che ci hanno condannato, cioè hanno condannato l'Italia, più che ci hanno condannato, perché i fatti della scuola Diaz compiuti dalla polizia sono tortura, si è scatenata tutta questa rivolta, che era Orfini che ha scritto tipo su Twitter, perché ormai si va avanti di Twitter qua in Italia, pane e Twitter. Ha scritto appunto che De Gennaro, secondo lui, dovrebbe dimettersi per quello che ha fatto. Io davanti adesso ho una foto
che l'ha detto, scusa?
Orfini, credo.
Orfini.
Io davanti adesso ho una foto di De Gennaro che mi guarda molto male. Io ho paura, quindi lascio la parola al mio conduttore.
Io metto un dito sopra lo sguardo assassino di De Gennaro.
Grazie, perché mi fa paura davvero.
E vado a leggere questo articolo.
Ma tanto per... non sembra che stia facendo tipo una pantomima sulla democrazia, libertà. No, quando ti fermano, è presente che ti fanno
questo ghigno.
Tipo un'indagine del cittadino di sopra di ogni sospetto. Le bombe, che mica c'entrano le bombe con la democrazia?
Repressione, civiltà.
Dai, tu sei un cavallo o un cittadino? Dai, andiamo avanti.
Ad esempio, io sono socialista.
Dai, vai.
Il premier Renzi conferma la fiducia all'ex capo della polizia, nessun dubbio su competenza. E come poteva essere il contrario?
È stato molto competente, diciamo.
Macellaio è De Gennaro e macellaio è Renzi.
Beh, se ci mettiamo dal punto di vista dello Stato italiano, però è stato molto competente. C'erano più di 500 persone sotto processo e credo che nessuno sia stato condannato.
105 arresti in una sera solo, quella notte alla Diaz, tutti torturati tra la Bolzaneto e all'interno della scuola.
Da questo punto
più competente del genere.
Da questo punto di vista è stato molto competente. Ha scatenato la bufera, è riuscito a uscirne fuori e diventare capo di Finmeccanica.
Matteo Renzi blinda il presidente di Finmeccanica e dopo le polemiche innescate a caduta della sentenza di Strasburgo sui fatti del G8 di Genova, conferma la sua fiducia a Gianni De Gennaro, verso il quale, dice, il governo non nutre alcun dubbio su qualità e la competenza. Il governo riconferma con convinzione la propria fiducia nei vertici di Finmeccanica e segnatamente di Gianni De Gennaro. Quindi la fiducia verso un pluriassassino. Taglia corto il premier, ricordando di aver confermato l'escapo della polizia alla presidenza del grande gruppo industriale dopo un processo che, sottolinea, ha portato alla sua assoluzione e alla sua brillante e miliardaria carriera, aggiungiamo noi. A favore del presidente di Finmeccanica spezza una lancia anche Raffaele Cantone, battendo il tasto sullo stesso argomento. De Gennaro è stato indagato e assolto. È una soluzione, sottolinea il presidente dell'Authority Anticorruzione, conta pure qualcosa. Certo, quando riguarda i vertici e i grandi caporioni della borghesia italiana, quando una soluzione riguarda un povero Cristo, e ovviamente è tutta un'altra cosa. Quindi non può pagare le responsabilità complessive di una macchina intera, dice Cantone su De Gennaro. Renzi non intende permettere, oltretutto, che venga messa in difficoltà una grande azienda come Finmeccanica, piuttosto quotata in borsa, e i suoi azionisti soprattutto.
Mi chiedo come possa fare, diciamo, economia un personaggio ex capo della polizia, nel senso, entra nelle borse del mondo con i manganelli a minacciare i giapponesi che li vogliono comprare l'azienda, non capisco.
Renzi non intende permettere, oltretutto, che venga messa in difficoltà questa azienda. Ciò non toglie che quanto accaduto vada classificato tra le pagine nere della storia del nostro paese. Al Premier piacerebbe che si parlasse anche delle responsabilità della politica e che i politici se ne assumessero certe responsabilità. Ma il modo per la politica di rispondere alla sua responsabilità, minchia che gioco di parole ragazzi, è anche quello di procedere con l'introduzione del reato di tortura del nostro ordinamento, ripete il Premier, che stronca quindi la marea di polemiche montata dopo la sentenza europea anche nel suo partito. Ah ecco, adesso introducono il reato di tortura e la democrazia ritorna bella, bianca e limpida.
Brava e bella.
Come prima.
Come prima, perché prima che cosa? Vabbè, vai.
I presidenti del PD, Matteo Orfini, aveva definito vergognoso che un ruolo di tale prestigio fosse in capo a una persona coinvolta nei fatti di Genova. Ora, dopo la difesa di Renzi, Orfini non demorde. Resto delle mie idee, il cambiamento che il PD sta promuovendo nel paese non dovrebbe fermarsi di fronte alla porta dei soliti noti. Deluso il povero Nicky Vendola, che aveva chiesto al Premier di prendere provvedimenti. Che l'allora capo della polizia abbia potuto attraversare indenne quella stagione e quelle successive è lo spaccato di un malcostume del nostro paese, dice il leader di SEL. Finora dove cazzo era Nicky Vendola non lo so. Mentre Forza Italia parla di fatwa nei confronti dell'ex capo della polizia, l'ex ministro Lupi si toglie un sassolino dalla scarpa. Gli chiedono le dimissioni forse perché è innocente? Ma in che paese viviamo? Beppe Grillo punta l'indice contro i sepolcri imbiancati e condanna l'ipocrisia che trasuda da ogni dichiarazione. Intanto la Camera vota il decreto legislativo tortura con il dubbio sollevato dai grillini che la legge potrebbe non applicarsi ai propri effetti della scuola Diaz, in quanto per configurare reato dovrebbe essere dimostrato che le vittime siano state sottoposte a custodia della gente. Totalmente contraria alle norme contro la tortura è la Lega Nord, da buoni assassini e nazisti. Per Matteo Salvini, infatti, si tratterebbe dell'ennesimo regalo ai ladri e l'ennesimo attacco alle guardie. Certo, certo. Come no?
Vabbè.
E questo, vabbè, insomma, già da qualche giorno si continua a parlare del cosiddetto caso Diaz e di questa condanna che comunque potrebbe essere cambiata. L'unica condanna che invece rimane definitiva e purtroppo non modificabile è quella che 2 anni ormai fa ha condannato alcuni compagni e compagne a 12 anni di carcere per il reato di devastazione e saccheggio proprio per i fatti di Genova 2001. Quindi noi, piuttosto di parlare di questi pezzi di M, preferiamo di gran lunga ricordare e soffermarci su questi compagni condannati come capri espiatori per quelle giornate di lotta. Nobody knows every color of a mortal man.
E questo articolo si è concluso con a frasetta precetta di Matteo Salvini, che qualche giorno fa ho visto su blog con la felpa con scritto Padova. Un attimo, datemi 5 minuti per criticarlo un attimo. Sto coglione ha sempre da aprire la bocca, no? È quasi necessitato per un'esigenza vitale ad aprire la bocca in ogni singolo frangente momento a dire la sua stronzata di turno, che però diciamo con confrontandola con tutte le altre stronzate, la stronzata che sembra più ragionevole per il popolino italiano. Voglio dire, Salvini, prossima volta che ti metti la felpa con scritto Padova, diccelo, perché quelle due volte sei venuto qua a Padova, sei venuto anche dei scondon, giusto, di nascosto, senza dire nulla a nessuno, hai fatto un po', secondo me, una figuraccia. Se poi vai in giro pure con la felpa, invitato dal tuo caro amico Bitonci, fai ancora più schifo. Ma vado a leggervi una piccola notizia regionale più che nazionale, di ieri mattina, quindi spero che non sia stata letta, ma anche se è stata letta ve la leggo lo stesso, perché l'articolo cita così: basta spazi ai fascisti, occupata sede ATER di Verona. Vado a leggere l'articolo su Contropiano. Ieri mattina è stata occupata la sede dell'ATER Verona nel quartiere di San Zeno, anzi l'altro ieri mattina, per denunciare pubblicamente la concessione di una sala pubblica a neofascisti di Forza Nuova e integralisti di Christus Rex per una conferenza dal titolo Dio, Patria e Famiglia, prevista per venerdì sera. Le e gli antifascisti, dopo aver chiesto un incontro con il presidente Nico Cordioli, sono stati ricevuti nella sala della direzione generale dal delegato Giorgetti, il quale non ha permesso ai giornalisti presenti di assistere al colloquio. Come ci si aspettava, Giorgetti ha confermato che la sala verrà data ai neofascisti. Dopo questa presa di posizione vergognosa di ATER, è stata annunciata pubblicamente una manifestazione, anzi una mobilitazione antifascista e antirazzista, venerdì 10 aprile, con concentramento a Castelvecchio, Corso Cavour, alle ore 17. Di fronte all'indifferenza generale, addio, e al legame che continua a persistere tra istituzioni cittadine e enti pubblici con i neofascisti, rispondiamo tutti e tutte in maniera determinata, riprendendoci la città e difendendo in piazza i diritti contro l'odio e il razzismo. Siamo tutte e tutti antifascisti, antifascisti. Fiore, non ti vogliamo, hashtag Antifa Verona. E questo sono felice, conoscendo anche molti compagni di Verona, una realtà un po' difficile dove fare politica, però loro piano piano ci stanno riuscendo. Piccola pausa musicale. Because he's a pure being and he's coming to take the pure people, so we gotta be attention. That's the way French say. Articolo molto interessante invece su InfoOut, che riguarda la carriera che molti dei poliziotti o colpevoli dei fatti a Genova, per quanto riguarda la Diaz, la carriera che questi personaggi hanno fatto. E si parla qua principalmente di Francesco Gratteri o Gratteri, non lo so, non mi importa, Spartaco Mortola e Giovanni Luperi. Mortola era capo della Dicos di Genova, anzi, allora, Gratteri era il numero uno della SCO, il servizio centrale operativo della polizia di Stato. Venne riconosciuto da un ragazzo tedesco. Nel frattempo era diventato capo dell'antiterrorismo italiano e poi questore di Bari, giustamente. Mortola invece era capo della Digos di Genova. Un nostro Fonsi. Nel 2010 guidò le cariche Notav in Valsusa. È finito ai domiciliari perché è accusato di aver massacrato un minorenne. Fu lui a guidare l'azione, restando però all'esterno della scuola mentre le finte Molotov venivano sistemate all'interno dell'edificio. Nel frattempo, ovviamente, era stato nominato questore di Alessandria e questore vicario a Torino. Luperi guidava l'Ugicos, l'ufficio centrale per le investigazioni generali e le operazioni speciali, quindi sempre di Digos si tratta. Da indagato divenne capo dell'AISI, ex SISDE. Fu lui a consegnare alla Digos le Molotov. Oltre a questi tre super poliziotti vanno poi citati Ansoino Andreassi, vice capo vicario della polizia, che divenne vice direttore del SISDE. Da pensionato è considerato un esperto di terrorismo internazionale. E Gilberto Caldarozzi nel 2001 era vice questore e vice capo dello SCO, di cui nel 2011 divenne capo. Vincenzo Canterini, comandante del settimo nucleo speciale mobile, è stato condannato a 5 anni, però nel 2005 divenne questore. Filippo Ferri, capo della mobile della Spezia, fu trasferito a Firenze sempre a guidare la squadra mobile. Oscar Fiorillo era nel 2001 questore di Genova, successivamente venne trasferito a Napoli, ora è a capo di Polferi, Polstrada e Polizia Postale. Quindi più sono una merda, più fai carriera nella polizia. Quando si parla delle mele marce nella polizia si fa prima parlare delle mele sane. Le trovi? No, perché il cestino è marcio, tutto ciò che è marcio, anche il tavolino è marcio, il pavimento è marcio, i muri, il soffitto sono marci, l'intero edificio è marcio e questo edificio sta su una palude, quindi è marcio tutto quanto. È abbastanza marcio, quindi. Mentre oggi a livello cittadino urbano e regionale la nostra cara Padova, ridente città, e il nostro caro Veneto, ridente regione, ci davano poche notizie, sul fronte TAV ci sono sempre notizie. Ancora due NoTav a processo accusati di istigazione a delinquere. Riportiamo le parole di due NoTav che hanno ricevuto un avviso di chiusura indagini per il reato di associazione a delinquere. Sotto accusa da parte del Tribunale della Procura di Torino, coordinata dall'immancabile PM con l'elmetto Antonio Rinaudo, sono alcune dichiarazioni rese dai due NoTav nel corso di una conferenza stampa dell'estate 2012, durante la quale il movimento discuteva, come spesso ha fatto, delle modalità di lotta con cui ostacolare e danneggiare le attività del cantiere di Chiomonte. Stiamo parlando proprio di questo. Al Tribunale di Torino si processano le idee, come per Henry De Luca, ancora una volta viene minato il principio costituzionale della libertà e di parola e di opinione. Istigazione a delinquere per aver dichiarato illegittime le recinzioni del cantiere di Chiomonte e per aver detto che il movimento avrebbe provveduto più e più volte a danneggiarle. Ma torniamo ai fatti e cerchiamo di capire di cosa si tratta. Eravamo nel 2012, l'anno della militarizzazione della Val Clarea. Nel 2011 ci fu lo sgombero del presidio di Chiomonte, la libera Repubblica della Maddalena. Fu insediato il primo fortino di difesa del futuro cantiere. E solo l'anno successivo, il 2012, fu insediato il cantiere nella sua completezza. Era l'anno di Luca, che a febbraio cade dal traliccio resistendo e rallentando le operazioni di allargamento delle recinzioni. Seguirono poi le resistenze e ancora le pressioni al cantiere. Arrivò la primavera e l'estate e ancora si proseguì con le mobilitazioni, un anno molto intenso. Era il 25 luglio, ci fu una conferenza stampa presso la sala consigliare del comune di Bussoleno. in Val di Susa. In molti vi parteciparono per lanciare la marcia popolare del 28 luglio 2012 da Giaglione Chiomonte. In molti parlarono, ma soprattutto migliaia di persone parteciparono alla manifestazione del sabato successivo. Il risultato delle dichiarazioni? Un imponente spiegamento di forze di polizia che circonda il cantiere e la popolazione della Val di Susa che pacificamente aggira in una bellissima giornata di sole tutti i blocchi e le barriere, raggiungendo a sera l'abitato di Chiomonte. Continuiamo a pensare, ad oggi, ad anni di distanza, che la pressione dal cantiere sia un pezzo fondamentale della lotta no-TAV. Oggi come allora pensiamo che quel cantiere sia illegittimo, inutile, antieconomico, dannoso per l'ambiente e per la salute. Ogni giorno centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici, sacrifici delle persone, vengono sprecati a Chiomonte. Dovere e compito delle persone giuste e oneste fermare questo scempio. Continuiamo a praticare da oltre 20 anni ogni forma di lotta, raccolte firme, ricorsi in tribunale, digiuni, marce popolari, tagli di rete. Non vogliamo fare del male a nessuno, ma non intendiamo fermarci. Attendiamo piuttosto un atto politico, una sentenza, una risposta che finalmente riconosca l'inutilità di quest'opera e fermi questo cantiere. Come sempre saremo ben disponibili a dare una mano nell'opera di rimozione delle reti e dei macchinari. Ora è sempre no-TAV. Francesco Richetto e Alberto Perino. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all E tanto che questo è il paese della follia, e tanto perché questo è il paese della follia, notizia fresca fresca appena arrivata. Stamattina 7 compagni del Dordoni, tra cui lo stesso Emilio, sono stati arrestati. Notizia che viene da InfoOut. Questa mattina, appunto, 5 compagni del Dordoni, tra i quali lo stesso Emilio, sono stati tratti agli arresti domiciliari e 2 condotti in arresto al carcere Cadelferro per i fatti relativi all'aggressione fascista al Dordoni del 18 gennaio 2015 che aveva lasciato Emilio in fin di vita. Le accuse sono di rissa aggravata e le misure repressive sono giustificate con la possibilità di reiterare il reato, con l'aggiunta per i compagni in carcere di pericolosità sociale. E qua c'è la legge reale. Viene detto esplicitamente che le misure cautelari sono funzionali ad impedire la partecipazione dei compagni alla manifestazione del 25 aprile a Cremona e del 1 maggio a Milano. Quindi li tengono chiusi per un mese?
Sì, e mi chiedo come Emilio, che si trova a casa della propria famiglia, steso immobile in un letto, come faccia a reiterare il reato e a partecipare alle manifestazioni citate in questo tweet?
Guarda, mi è stato da pensare la bestemmia in questo momento, quindi ti lascio la parola.
Comunque invitiamo tutti a diffondere questa notizia scritta da pochi minuti, una notizia di una gravità estrema, e anche perché questi arresti si sommano agli altri due di qualche giorno fa, altri 2 compagni arrestati compagni del Cavarna, invece, l'altro centro sociale di Cremona, accusati di devastazione e saccheggio per la manifestazione del 25 gennaio, successiva al tentato omicidio di Emilio.
Condividete questa notizia, quindi, se siete appena arrivati, appena ascoltato, Emilio e altri sei compagni sono stati di Cremona, sono stati tratti agli arresti domiciliari, e due di questi condotti in arresto, sì, al carcere Cadelferro, appunto per i fatti relativi all'aggressione fascista al Dordoni del 18 gennaio 2015.
L'antifascismo non si arresta. You feel- A proposito della notizia che abbiamo dato pochi istanti fa sull'arresto di altri 5 compagni di Cremona per l'aggressione del 18 gennaio scorso, e tra cui anche Emilio, il compagno aggredito, quasi ucciso, rimasto in coma per 2 settimane. E ricordiamo che per chi ha la possibilità di viaggiare, di tenersi aggiornato tramite i social network, invitiamo anche la lettura e di rimanere aggiornati sulla pagina del centro sociale autogestito Dordoni, CSA Dordoni.
le vasette sulle guance, me le tengo, sai perché? Fanno tipo, fanno moda, anche se non vanno a te. Io di certo non le taglio, se vuoi stare stai con me, altrimenti piglia su le tue cose, pila via. Sì, lo so, sono un uomo terribile. Oh, oh, oh. Sì, lo so. Non ho tempo da sprecare con chi vuol cambiare me, solamente le chitarre quando suonano così, quando vibrano così, sanno vincere su me. Sì, lo so, sono un uomo terribile.
E dopo questa breve pausa musicale, come siamo abituati a fare durante ogni rassegna stampa, passiamo velocemente, visto che sono già le 10.32, dalle notizie di carattere nazionale, a darvi qualche notizia internazionale, in particolare parlando di quello che sta avvenendo in Turchia e delle conseguenze che sta avendo la repressione scatenata dal governo Erdogan, e in seguito all'azione portata avanti da due militanti del DHKPC della settimana scorsa, in cui è stato sequestrato per alcune ore il giudice che stava indagando sulle responsabilità dei poliziotti che uccisero durante le manifestazioni antigovernative di Gezi Park un ragazzino di 14 anni. A questo proposito ci è arrivata anche alla nostra mail un comunicato, alcune riflessioni scritte dai compagni e le compagne del collettivo Tazebao, che dopo andremo a leggere. Prima però diamo una notizia che ci riguarda più da vicino, perché dicevamo degli effetti della repressione del governo Erdogan, che hanno anche travalicato i propri confini, arrivando anche nel nostro paese con l'arresto di lunedì scorso di un cittadino turco, Unal Erden, un medico con cittadinanza austriaca, arrestato su mandato di cattura internazionale. Pagina 10 del Gazzettino c'è una notizia riguardo l'inizio dello sciopero della fame per opporsi alla propria estradizione da parte di Unal.
Da quando è stato incarcerato, sta attuando lo sciopero della fame per protesta perché è sottoposto al regime di massima sicurezza. E ieri mattina, quando è comparso davanti alla Corte d'Appello di Venezia, ha dichiarato: «Sono un perseguitato politico. In passato ho aderito ad un'iniziativa di protesta degli studenti, ma non sono un terrorista». Unal Erden, l'ortopedico turco di 45 anni, cittadino austriaco che vive in Tirolo con la famiglia e che lavora in Germania, ha rifiutato l'estradizione in Turchia e si è proclamato rifugiato politico, assistito dal legale di fiducia, l'avvocato Nicola Canestrini. Ad arrestare il medico in un hotel di Mestre, dove era in vacanza, sono stati gli agenti della Digos, eseguendo il mandato di cattura internazionale emesso nei suoi confronti dalla magistratura del Bosforo, che lo considera organico al DHKPC, il Fronte Rivoluzionario di Liberazione del Popolo. A Erden viene contestata la partecipazione nel 1994 alla fissione illegale di manifesti e al lancio di Molotov contro l'High School ad Ankara e l'anno seguente all'attentato agli uffici della banca di Konya Street, per il quale sarebbe stato uno dei reclutatori. A fare di Erden un latitante ricercato da inizio 2014 l'esecutività di una condanna a 12 anni. All'udienza di ieri, che si è concentrata solo sull'estradizione, sulla richiesta di domiciliari occorre attendere la prossima settimana, erano presenti la moglie del medico e anche il console austriaco, che ha voluto dimostrargli la propria vicinanza. L'avvocato Canestrini ha sottolineato che ci sono 600 condanne contro la Turchia per trattamenti inumani e costanti violazioni di diritti umani. «Chiedo la scarcerazione perché non c'è il pericolo di fuga», ha affermato, ricordando che il suo assistito in patria è stato oggetto di torture. Mi chiedo perché l'estradizione per le vecchie condanne sia stata chiesta ora, visto che il medico da anni vive in Austria. Questa vicenda è una persecuzione politica e non a caso ho interessato l'ufficio per i diritti dei rifugiati, perché il mio cliente ha lo status di rifugiato riconosciutogli dall'Austria e quindi la misura è sottoposto è contraria alle disposizioni internazionali in materia. Intanto i carabinieri stanno indagando sullo strano blitz avvenuto l'altro ieri sera davanti a Santa Maria Maggiore, dove è rinchiuso Erdan. Almeno 9 incappucciati verso le 21 avrebbero esploso 6 petardi, 3 fatti ricadere all'interno della recinzione muraria del carcere, accendendo anche dei fumogeni e grido di libertà, libertà, solidarietà a chi uccide i magistrati.
Affiancandoci anche noi a questa dimostrazione di solidarietà, allora a questo punto andiamo a leggere, come annunciato, un volantino, un comunicato arrivatoci via mail dai compagni e le compagne del collettivo Tazebao a proposito di questo arresto di Mestre e dell'azione portata avanti dal DHKPC di una settimana fa. È un comunicato che, come ho accennato, riguarda gli ultimi eventi sia di lotta rivoluzionaria sia di repressione in Turchia e la collaborazione tra il governo turco e lo Stato italiano, anche alla luce dell'arresto di Mestre. Comunicato inizia così: con i compagni e le compagne rivoluzionarie del DHKPC contro il regime fascista e guerrafondaio di Erdogan, contro la complicità dello Stato italiano. Martedì 31 marzo in Turchia, due militanti dell'organizzazione comunista DHKPC, Partito Fronte di Liberazione del Popolo Rivoluzionario, un'organizzazione, aggiungo solo, considerata appunto terroristica, da anni inserita nelle liste nere di Europa e Stati Uniti. Eludendo ogni controllo, i compagni sono riusciti a introdursi armati nel tribunale di Istanbul e a detenere per alcune ore il magistrato che aveva in mano il procedimento contro i poliziotti che uccisero il 14enne Berkin Elvan, morto dopo 269 giorni di coma a causa di un lacrimogeno sparatogli in faccia durante le rivolte antigovernative di Gezi Park del giugno 2013. Per il rilascio del magistrato, l'organizzazione chiedeva la confessione pubblica dei poliziotti assassini, il loro giudizio di fronte a un tribunale popolare e la cessazione delle incriminazioni per coloro che avevano partecipato alle manifestazioni contro l'omicidio di Berkin Ewald. La risposta del governo fascista turco è stata l'uccisione dei due compagni e dello stesso magistrato, crivellato di colpi, anche egli pur di ammazzarli. Indubbiamente i compagni e le compagne del DHKPC con questa azione hanno dato una prospettiva di lotta rivoluzionaria al movimento nato dalla rivolta di Gezi Park, raccogliendo il sentimento di rabbia di classe avvertito dalla parte più avanzata del proletariato, della gioventù e delle masse popolari della Turchia. Infatti, fin dalle ore successive alla cattura del magistrato, sono stati indetti presidi di solidarietà ai compagni davanti al tribunale e manifestazioni di massa, anche armate, con barricate in fiamme nelle strade dei quartieri popolari di Istanbul e Ankara, e perfino un assalto armi in pugno al quartiere generale della polizia di Istanbul, nel quale è caduta un'altra compagna del DHKPC. Anche la solidarietà, la repressione, anche contro la solidarietà, scusate, la repressione di Erdogan è stata feroce. Solo nei primi due giorni, dopo il sequestro, sono state arrestate più di 60 persone, tra cui 26 studenti di giurisprudenza a Istanbul, per aver apposto nella facoltà uno striscione con il volto di uno dei due militanti uccisi e alcuni membri della band musicale Group Yorum, celebre per il loro attivismo politico. Successivamente il governo ha deciso di mettere al bando i principali social network perché avevano riprodotto le immagini che documentavano l'azione dei compagni. Lo stesso giorno in cui Erdogan promuoveva il massacro al tribunale, dava anche l'appoggio del proprio paese ai bombardamenti sauditi ed egiziani sullo Yemen, una coincidenza che ben evidenzia il legame che intercorre tra la guerra sul fronte interno contro coloro che lottano e la guerra sul fronte esterno contro i popoli che non intendono allinearsi al dominio imperialista. Noi, qui, nel ventre dell'imperialismo, in cui le istituzioni riescono sempre con maggior difficoltà a gestire il malessere sociale, la migliore solidarietà concreta che possiamo offrire ai compagni che lottano in Turchia al prezzo della loro stessa vita è mobilitarsi contro la guerra imperialista in Medio Oriente, che vede come attori sia il regime di Erdogan sia il nostro governo, uniti da interessi e accordi di sfruttamento e profitto. Sosteniamo e diamo spazio alle forze comuniste, come i compagni del DHKPC in Turchia, che dimostrano come anche in quell'area il proletariato e le sue avanguardie possono mettersi alla testa delle masse in lotta, dando al loro movimento una coerente prospettiva di lotta all'imperialismo e al capitalismo. Va inoltre contrastata la collaborazione repressiva sempre più stretta tra Stato italiano e Stato turco, che ha portato lunedì 6 aprile all'arresto di un presunto militante del DHKPC a Mestre, Ünal Erdel, ora in pericolo di estradizione, come abbiamo letto poc'anzi. Questa carcerazione si colloca nel contesto italiano di generale allerta terrorismo, fatta sia di criminalizzazione mediatica, sia di nuove leggi e norme come il recente decreto Alfano. Il comunicato si conclude con due slogan: contro la guerra e la repressione imperialista, lotta e solidarietà internazionalista. Diamo anche un riferimento mail del collettivo Tazebao per chi volesse approfondire questa tematica o scriverli, che è collettivo.tazebao@gmail.com.
eccoci qua. Andiamo a leggere una notizia che riguarda un personaggio che non molte persone, non molti giovani conoscono, anzi nessun giovane credo conosca. Su InfoOut, notizia: mumia Abu Jamal in terapia intensiva nel braccio della morte. Free mumia. Mumia Abu Jamal è nel braccio della morte da quando sono nata. Sono 33 anni e il suo processo è una farsa surreale ben nota, che però nessuna grande mobilitazione è riuscita a far stracciare. Mumia, il 30 marzo, è stato trasferito al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Pottsville, dopo una traduzione del carcere Shi Mayanoi di Frankville, per valori di glicemia altissimi nel sangue, senza che nemmeno un familiare o un avvocato venisse avvertito. 779 di glicemia, ad un passo dal coma diabetico che viene diagnosticato quando il valore raggiunge 800. L'ha scoperto il suo caro amico Joanna Fernandez solo recandosi lunedì mattina al carcere per un colloquio, proprio perché è molto preoccupato per le sue condizioni di salute che peggioravano da giorni, anche con visibili eczemi. Erano più di 3 mesi che le condizioni di Mumia erano visibilmente critiche, come racconta anche il fratello e i parenti più stretti, a cui sono state negate le visite fino alla tarda mattinata del 1 aprile, mattinata in cui ha potuto avere un colloquio di 30 minuti con la moglie e il fratello. Malgrado i 3 mesi in cui ha provato ad accedere a tutte le cure possibili per la sua situazione dermatologica e ha fatto anche 3 prelievi di sangue, ma essi erano presentate diagnosi di diabete, quindi è ancora tutta da capire la situazione medica del prigioniero Mumia. Per di più, a causa delle sue condizioni di salute, a gennaio era stata punita con 2 settimane di privazione di colloqui e aria perché non si era svegliata al momento della conta, ma era rimasto in un sonno profondo. Ora combatte in terapia intensiva, senza la possibilità di vedere la sua famiglia, che rimane fuori della terapia intensiva, senza riuscire ad avere accesso se non per qualche minuto. Speriamo si possa scendere per le strade per far sentire Mumia meno solo, per lottare per la sua libertà e per sputare in faccia 33 anni di ingiusta condanna. Free Mumia, free all prisoners. E questa notizia, altra piccola pausa musicale.
E a proposito delle brutalità contro la comunità nera americana, ricordiamo dell'ennesima vittima causata da la pistola assassina di un poliziotto di mercoledì scorso 8 aprile in South Carolina, dove un ragazzo, Michael Slanger, un signore, scusate, sì.
Walter Scott, di 50 anni, è stato ucciso dal poliziotto Michael Slager con 8 proiettili con la pistola di ordinanza. E se andate a vedere il video è davvero terrificante, perché vedete prima questo signore, Walter Scott, probabilmente mentre viene arrestato dal poliziotto, o comunque mentre stanno parlando, scappare. Il poliziotto, senza dire nulla, alza, prende la pistola, la alza, la punta e gli spara addosso. E dopo aver visto che era, veniva filmato da probabilmente un ragazzo, si avvicina al corpo ormai moribondo di questo signore e gli intima a squarciagola di non muoversi, lo ammanetta e se ne va via tranquillo chiamando i rinforzi. È un video davvero, cioè, più lampante di così capisco della confusione. Un tizio esplode colpi, non si vede chi, non si vede cosa, è stata ammazzata una persona, è giusto, ma questa è proprio un'esecuzione. Lo vedi correre via, il poliziotto gli spara senza dirgli nulla, gli spara. Cioè, l'uomo non era, era a spalle rispetto al poliziotto perché stava scappando. Come poteva essere di pericolo al poliziotto? E questo gli spara. Un'esecuzione. Quindi, se questo non fa nulla, non dice nulla, cos'altro c'è da dire? È la prova lampante della giustizia borghese, che esiste ancora, fallimentare.
Allora, vediamo se sapranno assolvere se stessi, almeno in questo caso.
Vediamo, cazzo.
O
vediamo.
Trovare l'ennesimo scusa per
che scusa ci può essere?
Sfuggire.
Stavo andando a raccogliere una K-47.
Ma magari li mettono una pistola in mezzo ai pantaloni,
no,
o sotto
gli ha messo
la maglietta.
Gli ha messo un taser, ma vedi che a questa distanza, qua c'è la foto, andate a vedere anche il video. Comunque un taser non può funzionare. Cosa stava andando a prendere? La K-47 nascosto nel parchetto? Non capisco. È un video davvero surreale.
Il video, ricordiamo, lo potete vedere sul sito www.infaut.org, ancora in home page. E a voi le dovute riflessioni e commenti di questo ennesimo assassinio. Con questo sospiro evidentemente per sottolineare l'amaro in bocca che lascia una notizia del genere, e siamo verso la conclusione di questa rassegna stampa. Diamo come al solito qualche appuntamento del weekend a Padova e non, iniziando da oggi. Oggi, a partire dal tardo pomeriggio, presso la mensa Marzolo Occupata si terrà una serata, una giornata all'insegna dell'hip hop. Ci sarà una battle rap in cui giovani e non giovani rap men si sfideranno a colpi di rime,
di offese
e quant'altro.
Una figata assurda, vedete.
Mentre domani, come abbiamo detto all'inizio della rassegna di oggi, alle 15 appuntamento in Piazza Antenor in centro, per il presidio indetto dal Comitato di Lotta per la Casa. Appuntamento importante, importantissimo, andare, sostenere, diffondere in seguito ai fatti di una settimana fa. Mentre alla sera, sempre domani, ci sarà una serata reggae, sempre alla mensa Marzolo Occupata, portata avanti Sister Sound. Due ragazze, ci dicono anche abbastanza famose, che ci allieteranno con le proprie canzoni e la propria musica. Con questo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che anche per questa settimana la trasmissione Scatenati, programma su carcere e repressione, non andrà in onda dopo di noi alle 11.30, ma oggi pomeriggio alle 18.
Quindi abbiamo finito gli appuntamenti.
Buon weekend a tutti.
con la mano in bocca e il naso chiuso. Viva la lotta, che sono le 10.58, mi fa notare, anzi quasi 59, quindi l'ho già detto, viva la lotta, lo ripeto, viva la lotta. Ci vediamo per un'altra puntatissima della rassegna, quando volete, dal lunedì a sabato o dal lunedì a venerdì.
Ma soprattutto il venerdì.
Ecco, non importa quando. Viva la lotta.
Viva la lotta.